nei testi biblici. Quindi la Bibbia contiene soprattutto, tra le altre tante cose, una sorta di racconto di nascita di un popolo antico, così come possiamo trovare in tante altre fonti antiche, che istituisce, in cui, diciamo così, i protagonisti sono gli ebrei, questo Dio e le vicende che in qualche modo coinvolgono questi soggetti in uno spazio, in un luogo anche abbastanza preciso e specifico. E questo spazio fisico che noi troviamo descritto nella Bibbia è uno spazio che ha come riferimento, no, abbastanza continuo, una città che conosciamo tutti, che è Gerusalemme, e perché a Gerusalemme, secondo le norme che sono contenute, che Dio ha dato e che sono contenute in questo testo religioso, a Gerusalemme si trova l'unico, questo è il mondo antico, si trova l'unico tempio, e questo tempio di Gerusalemme è un tempio che contiene per certi aspetti, è la dimora di questo unico Dio, no? Però la Bibbia ci racconta anche di continue peregrinazioni tra quella che è Gerusalemme e la terra promessa, quella che adesso che noi associamo adesso con lo Stato di Israele contemporaneo, con questo piccolo lembo di terra in Medio Oriente, è, diciamo, una storia che racconta peregrinazioni tra Gerusalemme ed Egitto, racconta anche delle vicende storiche di carattere più traumatico, la perdita dell'autonomia politica, la distruzione del primo tempio o poi successivamente, agli inizi dell'era volgare, la distruzione del secondo tempio. Questa distruzione del secondo tempio è molto importante e ci tornerò fra un po', perché con la distruzione del secondo tempio, che avviene nel 70 dell'era cristiana, gli ebrei perdono, diciamo così, il contatto diretto, l'autonomia politica che permetteva loro di rimanere in questa terra. Perdono il tempio che contiene questo unico Dio per certi aspetti e perdono anche l'autonomia politica perché i romani, che allora gestivano un grande impero, avevano deciso di, diciamo così, di radere al suolo Gerusalemme affinché, diciamo così, gli ebrei smettessero di ribellarsi nei confronti dell'impero, nei confronti di Roma. La Bibbia è, quindi, questa è una caratteristica importante dell'ebraismo. L'ebraismo ha e fa riferimento a un testo scritto, ma non tutte le religioni hanno dei testi scritti. L'ebraismo ha un testo scritto, o meglio, una raccolta di testi che, secondo la tradizione ebraica, sono stati scritti, sono stati rivelati da Dio a Mosè, e Mosè è l'autore. Gli storici della religione hanno invece individuato fonti molto diverse, hanno individuato anche una storia della stesura del testo biblico, però questo testo, la raccolta di questi testi è importante, e sono scritti in una lingua che anche svolge un ruolo molto importante nella storia dell'ebraismo, che è l'ebraico biblico. Le Bibbie ebraiche sono scritte in ebraico. Voi sapete però che le Bibbie, appunto perché non sono solo usate dagli ebrei, ma sono usate anche dai cristiani, sono anche in altre lingue. Per gli ebrei è, diciamo così, la Bibbia è nella lingua, diciamo così, della rivelazione, cioè l'ebraico biblico, l'ebraico antico, ma esiste anche, fin già dall'antichità, esistono delle traduzioni per gli ebrei di Bibbie dall'ebraico in altre lingue. Questo perché Gli ebrei nel mondo antico non vivevano solo ed esclusivamente in questo lembo di terra, nel Medio Oriente, ma vivevano anche altrove, vivevano nelle città degli imperi antichi, li troviamo ad esempio già forse addirittura da prima della distruzione del Tempio, li troviamo a Roma, una grossa comunità ebraica ad esempio viveva ad Alessandria d'Egitto e altri insediamenti ad esempio si trovavano nella zona che adesso è associata all'Iraq, no? Quella che viene chiamata Babilonia nelle fonti antiche. Quindi è vero che la Bibbia ci racconta di questo rapporto con un centro che è Gerusalemme, che è la città dove risiede la divinità, ma è anche vero che ci sono degli insediamenti di ebrei al di fuori di questo spazio. E questi insediamenti al di fuori di questo spazio centrale, quello che io chiamo centro, questi insediamenti fuori, sono chiamati fin dall'antichità diaspora. Sono le diaspore antiche che precedono la distruzione del secondo tempio e grazie alle quali noi abbiamo fin dall'antichità delle traduzioni di Bibbie nella lingua che era la lingua internazionale dell'antichità, ad esempio appunto il greco, la Bibbia greca, la traduzione della Bibbia greca che è chiamata dei 70 viene fatta, si racconta su richiesta degli ebrei di Alessandria d'Egitto che parlavano il greco e svolge un ruolo, una funzione estremamente importante perché ovviamente come il testo greco è letto anche da non ebrei e quindi fa conoscere alla cultura antica il patrimonio culturale contenuto nella Bibbia ebraica. Quindi fin dall'antichità gli ebrei hanno, come dire, poli differenti, geografici e culturali differenti che interagiscono, no, tra di loro e che ci parlano anche della straordinaria ricchezza di questo mondo, della sua capacità di creare cultura e anche di dialogare con le culture globali, le chiameremo oggi, di riferimento. Che cosa c'è di così interessante nella Bibbia, no? Perché, attenzione, una cosa che non ho detto è che nel mondo antico gli ebrei sono un po' particolari rispetto alle altre religioni del mondo antico e alle altre culture del mondo antico. Lo sono un po' perché hanno, diciamo così, fanno riferimento a questa divinità che ha una sua caratteristica molto, molto particolare rispetto alle divinità del mondo antico, cioè non si può fare statua di questa divinità, non si può rappresentare, non può essere vista, no? Mentre il mondo antico è un mondo che vive di divinità che sono esposte, no? Sono visibili, anche se voi andate anche in Asia, ad esempio, vedete questa rilevanza, no, della rappresentazione di, come ad esempio del Buddha, no? Sono statue gigantesche. Questa è una religione che dice no, non si può rappresentare la divinità, quindi non c'è questo elemento e per il mondo antico doveva essere qualcosa di molto particolare, no? E immaginiamo anche la religione egizia, ad esempio, che è caratterizzata proprio dall'opposto, no? Dalla rappresentazione anche gigantografica, no? Delle divinità. Quindi questa Bibbia contiene delle norme, delle precise sul fatto che non si possa rappresentare questa divinità, che non si può fare immagine, che non si può fare statua e questa è una specificità, è una cosa molto particolare, non è unica, ci sono anche altre culture, ma sicuramente è interessante questo elemento che caratterizza l'ebraismo del mondo antico, lo caratterizza con una sua identità particolare. Ma la Bibbia ci dà tanti altri elementi che contribuiscono a costruire quella che sono diciamo, gli elementi portanti, strutturanti dell'ebraismo. Ad esempio, intanto vi devo dire come è fatta questa, la Bibbia ebraica, è divisa in tre parti, no? La prima parte contiene i primi 5 libri che sono quelli che si dice contengono la legge degli ebrei, poi c'è una seconda parte che è chiamata nella tradizione ebraica dei profeti e che è molto importante, dove ci sono i racconti storici antichi ma anche le profezie dei profeti della Bibbia, e la profezia è anche un altro aspetto religioso estremamente rilevante. Poi c'è una terza parte che contiene libri di carattere diverso, proverbi, salmi, il cantico dei cantici, il libro di Estere, eccetera, eccetera. Quindi questi libri contengono strutturano per certi aspetti l'ebraismo, contengono dei racconti che sono dei racconti di riferimento, che sono racconti che vengono ascoltati anche e celebrati in determinate occasioni, quindi parlano di un fondatore che è Mosè, no? Questo leader religioso, diceva Freud, di origine egizia, non sappiamo, che porta gli ebrei fuori dalla cattività, dalla schiavitù egizia, questo è un racconto fondativo proprio, contiene norme su come mangiare, su come ci si sposa, contiene norme sulle pratiche economiche, contiene norme sulla costruzione del tempo sacro, quindi un calendario di celebrazioni che sono le feste sacre, tra cui importante è quella che ricorda l'uscita dall'Egitto, cioè la Pasqua ebraica, che in ebraico si chiama Pesach, che nella tradizione cristiana è diventata Pasqua e celebra tutt'altra cosa, ma che viene da lì. O anche, ad esempio, la celebrazione di un giorno di riposo durante la settimana sulla base del racconto di Genesi, no? Che Dio creò il mondo e al settimo giorno, Shabbat, si ferma per riposare, e questo costituisce una norma per l'ebraismo, no? Un giorno di riposo. Tutte queste norme sono norme che nel mondo antico non erano così condivise, no? Non erano praticate, il giorno di riposo non esisteva nel mondo antico, quindi sono elementi che, diciamo così, potevano essere valutati o positivamente o negativamente. Quindi la Bibbia è un testo che genera delle pratiche religiose, che genera dei riti, che genera anche delle concezioni di carattere più ideologico, cioè anche di carattere appunto teologico. E una delle, al di là dell'idea dell'unicità di Dio, un aspetto molto interessante della Bibbia ebraica che avrà anche delle ripercussioni nella storia e nell'evoluzione del cristianesimo e anche dell'Islam per certi aspetti, è quella seconda parte dei profeti, dove sono narrate le vicende storiche e anche sono narrate le vicende dei grandi profeti dell'antico Israele, che danno, secondo molti storici delle religioni, conferiscono alla Bibbia una sua specificità religiosa. Perché che cosa, tra le varie cose, che cosa sostengono i profeti della Bibbia ebraica, o quelli che vengono chiamati a volte anche i profeti dell'Antico Testamento? Uno degli aspetti più importanti della profezia biblica, che rimarrà un punto di riferimento culturale per tutta la storia dell'Occidente, è che i profeti, alcuni di loro, sono dei ribelli per certi aspetti, cioè sono coloro che criticano apertamente l'ordine stabilito e l'autorità stabilita. Talvolta sono coloro che criticano, ad esempio, i re o che criticano i potenti. E la profezia, per due suoi strani rapporti che ha con elementi del testo biblico che sono contenuti nella legge, nella prima parte della Bibbia, questa profezia insiste in continuazione, questo molto importante, sul fatto che il Dio di Israele è un Dio che vuole giustizia, e questo aspetto della giustizia contenuta, diciamo così, nei testi religiosi è un tema ricorrente che svolge un ruolo molto importante nella storia successiva sia del mondo ebraico che del cristianesimo e per certi aspetti anche dell'Islam. Quindi la profezia è, per alcuni storici delle religioni, contiene, diciamo così, un desiderio religioso di fare del mondo in cui viviamo un modello ideale del mondo che Dio vorrebbe esistesse. C'è questa tensione tra il mondo ideale che Dio dona attraverso questo patto e questa insistenza che i profeti ricordano, che questo mondo è un mondo che è anche guidato dalle regole della giustizia. Se voi andate a leggere la Bibbia contiene molte norme che abbastanza radicali, diciamo così, no? Sulla, ad esempio, non so, la norma sul giubileo, di cui ognuno lo interpreta come ritiene meglio, ma il giubileo, il famoso Yovel, è che dopo 50 anni si annullano tutti i debiti. Non è mai stato messo in pratica questa norma, però è contenuta nella Bibbia. Quindi la profezia ha delle caratteristiche importanti, anche, diciamo così, propulsive in termini storici. Allora, nella seconda parte della mia lezione, dopo avervi dato degli elementi, diciamo così, di struttura, e devo dire la Bibbia ebraica è diversa da quella cristiana, lo vedremo la prossima settimana, perché la cristiana contiene la Bibbia ebraica a cui aggiunge dei libri suoi, no? Che sono sempre libri ebraici. Il Nuovo Testamento, il cosiddetto Nuovo Testamento, è una raccolta di testi che è scritta da ebrei che sono diventati cristiani in una prima fase, ma questo lo vedremo la prossima settimana. Ma è diversa, sono due testi diversi, però uno contiene l'altro. Quindi la Bibbia ci dà degli elementi importanti, è sulla base della Bibbia che si continuerà a ripensare alla propria tradizione anche all'indomani della distruzione del secondo tempio, che non verrà più costruito, no? Il mondo antico era un mondo che aveva templi in cui si facevano spesso dei sacrifici, quindi questo aspetto della cultura ebraica antica scompare con la distruzione del tempio e l'attenzione di coloro che preservano e in qualche modo coltivano la tradizione è concentrata sul testo e sui testi, sulla interpretazione dei testi. La Bibbia dà vita ad altri testi e dà vita a quello che diventerà noto con il termine di ebraismo rabbinico, che è un tipo, una tipologia, diciamo così, di religione, una forma religiosa che sorge dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 dell'era volgare, in parallelo alla nascita del cristianesimo. Quindi, da un lato, da questo trauma, diremo, antico, no? Della distruzione di Gerusalemme, nascono due nuove forme religiose, tutte dall'ebraismo antico. Una è il cristianesimo e l'altra è l'ebraismo rabbinico. E adesso vorrei dirvi qualcosa sull'ebraismo rabbinico, non è che sono 2000 anni di storia, non è una cosa così semplice, ma diciamo alcuni elementi di questa forma religiosa che ha preservato l'identità ebraica e gli ebrei nel corso di due secoli e che ancora costituisce, diciamo così, la forma religiosa predominante. Potrei dire che nella nostra contemporaneità noi abbiamo tante forme di ebraismo, ma sono tutte in qualche modo dialogano anche conflittualmente con quella tradizione dell'ebraismo rabbinico. L'ebraismo rabbinico è caratterizzato dal fatto che intanto appaiono delle nuove figure di leadership religiosa, no? Nel mondo antico noi avevamo i profeti, avevamo re, monarchi, avevamo spesso dei legislatori, avevamo dei sacerdoti, c'era il sacerdozio in antichità. Con la distruzione di Gerusalemme e con la distruzione del Tempio, diciamo la figura carismatica o la figura, l'autorità principale diventa il rabbi, no? È citato anche nelle fonti cristiane, il rabbino è un maestro sostanzialmente che interpreta quegli elementi contenuti, normativi, che sono contenuti nei primi 5 libri della Bibbia ebraica. E da questa interpretazione, no, da questa riesce a costruire una religione, attenzione, che ha la capacità di sopravvivere e di darsi una sua identità di tipo diasporica, cioè di vivere sostanzialmente senza un centro istituzionale che è in qualche modo, che faceva riferimento in qualche modo alla presenza del Tempio e di Gerusalemme. È un modello questo interessante perché lo troveremo, e ne parlerò le prossime settimane, anche tra i cristiani dopo la riforma protestante, cioè organizzazioni di comunità religiose che vivono senza un centro da cui farsi proteggere o senza la protezione di uno Stato territoriale o di un'autorità territoriale che protegge la comunità. Si è molto scritto su che cosa sia, sulle caratteristiche dell'ebraismo rabbinico. È una forma religiosa molto concentrata ortoprassi, sul praticare correttamente le norme che sono interpretate o che sono stabilite dai maestri. Ed è però anche una forma religiosa che in qualche modo tende a separarsi dalle altre religioni, tende a mettere nelle fonti rabbiniche antiche, si parla di siepi che proteggono l'ebraismo dalle altre religioni, no? Quindi i riti servono per darsi un'identità, per costruirsi un'identità, per proteggersi per certi aspetti, no? Dalla tentazione o dalla conversione anche che è, diciamo così, praticata soprattutto dal cristianesimo e dall'islam, che sono religioni aggressive, vedremo poi. E quindi l'ebraismo si dà questa sua struttura che gli permette di vivere in questa diaspora, che è una diaspora caratterizzata dalla storia di tante città diverse. Ecco, l'altra parte, secondo me, estremamente affascinante dell'ebraismo è che per fare una sua storia dobbiamo anche viaggiare in tante città, nelle città antiche, nelle città medievali, nelle città del Settecento, dell'Ottocento, fino alle città contemporanee. E nella contemporaneità è ritornata la Per certi aspetti, io mi sono dimenticata di farvi vedere queste immagini, magari poi le scorro velocemente. Nella contemporaneità è tornata la centralità di Gerusalemme, no? Che per tanto tempo era rimasta una città sotto il controllo e il dominio, per certi aspetti, di cristiani e di musulmani tendenzialmente. Quindi questa storia è una storia di città, anche di spostamenti, di migrazioni, è una storia anche, se vogliamo, di persecuzioni, no? La storia degli ebrei, del mondo dalla tarda antichità fino al Novecento, si può dire, è una storia anche fatta di persecuzioni, ma gli storici dell'ebraismo, soprattutto gli storici americani, hanno cercato in questi anni di raccontare anche la storia, diciamo così, della interazione, no? della possibilità di, in realtà, di esprimere la propria cultura e di trovare delle forme, no? Di capaci di adattarsi nonostante le persecuzioni. Quindi per fare questa storia bisogna fare una storia degli ebrei sia nei domini musulmani sia nelle culture cristiane e fare una storia che tenga conto della loro tradizione religiosa, e questa tradizione religiosa rabbinica che permette loro di mantenere la loro identità culturale, e in una forma di interazione molto interessante con le altre due grandi tradizioni religiose che dall'ebraismo sono sorte, cioè il cristianesimo e l'islam. Ovviamente ci sarebbe molto da dire quando gli ebrei, ad esempio, arrivano in Europa, in un'Europa che si sta cristianizzando lentamente, per quali motivi arrivano, come sono trattati, a volte arrivano con dei permessi, con delle condotte, con dei privilegi anche molto, molto generosi, e però vengono anche quasi, diciamo, ciclicamente espulsi dalle società cristiane che li hanno accolti e che poi tendono a espellerli. C'è però anche una storia molto specifica, secondo me, che ha a che fare con il rapporto degli ebrei nella società cristiana, che è quella della loro emancipazione, e cioè degli effetti, forse non voluti, della rivoluzione francese, che diciamo così emancipano alla fine del Settecento le minoranze religiose sul suo territorio, e questo principio della emancipazione è un principio che in qualche modo ha permesso agli ebrei di, insieme ad altre minoranze religiose, di diventare cittadini degli stati nazionali, no? E da qui quell'esempio, no, degli ebrei di Hannah Arendt, che è un'ebrea tedesca, di Sigmund Freud, che è un ebreo, diremo austriaco adesso, ma dell'impero austro-ungarico, e via di seguito. E quella è una storia complicata e complessa di questo diventare parte dello stato, del paese in cui si è residenti, ma anche di rischiare sempre quella espulsione che purtroppo nell'Occidente di tradizione cristiana poi si manifesta con la Shoah. Allora, io volevo, siccome non volevo, ecco, questo è il lembo di terra che coincide più o meno con lo Stato con Israele contemporaneo, e tutta la vicenda, diciamo così, la possiamo concentrare della storia ebraica, la possiamo in parte concentrare lì, cioè una parte dei suoi testi religiosi vengono e fanno riferimento a quel testo. Questo è una traduzione non greca ma aramaica della Bibbia. L'aramaico è una delle lingue usate dagli ebrei, anche una lingua imperiale, ed è una lingua che verrà utilizzata anche per redare i testi dell'ebraismo rabbinico, in particolar modo il Talmud babilonese, che è scritto in aramaico. Questo è un testo greco invece che è stato rinvenuto nelle cave di Qumran, che si trovano in Israele sul Mar Morto, e che raccontano la storia di un gruppo ebraico che si era allontanato da Gerusalemme e si era organizzato dandosi delle norme molto specifiche in questi gruppi, in queste comunità di Qumran. C'è chi dice che molti aspetti delle comunità di Qumran aiutano a capire la nascita del cristianesimo. Io credo di no, però lo vedremo questo la prossima settimana. Questa è un'immagine del secondo tempio, questo secondo tempio che viene distrutto e che non viene più ricostruito e che in qualche modo inaugura per certi aspetti una nuova storia religiosa, che è la storia religiosa di religioni che non hanno più i sacrifici, no? Nell'Occidente, diciamo così, cristiano. E questa è una pianta, e su questo poi magari chiudo, della antica sinagoga di Ostia. È una sinagoga del primo secolo dell'era volgare. E su un'immagine di Chagall, di un altro autore ebreo di origine proveniente dall'impero russo, di origine non ricordo se è ucraino o se è lituano, ma insomma è un famosissimo artista. E queste erano alcune parti dei riti, questi sono contratti di matrimonio. E volevo tornare qua su Gerusalemme, no? Gerusalemme è diventata ed è al momento la città che è capitale, non è capitale, è complicato, è la città che, diciamo così, appartiene allo Stato di Israele, è contestata, no? C'è un conflitto su Gerusalemme, contiene delle zone, dei siti che sono siti sacri per il cristianesimo, per l'Islam e per gli ebrei. Uno di questi siti sacri è appunto il Muro del Pianto, che è un frammento di quel tempio che era stato distrutto dai Romani e che è rimasto, diciamo così, in piedi e che viene ancora, che è, diciamo così, per certi aspetti è trattato come un luogo sacro. L'altra istituzione importante che invece, a differenza del tempio che viene distrutto, che invece permane dall'antichità fino all'età contemporanea, è un altro spazio che gli ebrei invece riproducono nella loro storia diasporica, che è la sinagoga. Nella sinagoga noi abbiamo testimonianze di sinagoghe molto antiche, ma nella sinagoga la sinagoga è il luogo in cui la memoria contenuta, le informazioni, le storie, le norme che sono contenute nella Bibbia vengono in qualche modo ripetute, celebrate, sono frammenti di testi che vengono inseriti nella liturgia della sinagoga, ma è la sinagoga come istituzione che, diciamo, accorpa attorno a sé il culto ufficiale pubblico degli ebrei nella diaspora. Accanto a questo culto pubblico ci sono poi tutta una serie di riti e celebrazioni che sono invece anche organizzate all'interno della famiglia. Quindi da un lato la struttura dell'ebraismo ha delle caratteristiche, se vogliamo, non complicate, no? non troppo complesse, no? Ci sono poche istituzioni, ma c'è una tradizione interpretativa, una tradizione che usa e legge il testo biblico, che è un testo sacro, è una cosiddetta religione del libro per alcuni storici, lo interpreta e da quello trae tutte le norme che gli permettono di funzionare come gruppo religioso autonomo nella diaspora. Con la emancipazione agli ebrei sarà, come dire, data la libertà di scegliere se rimanere all'interno di questa tradizione religiosa o se invece optare per altre identità culturali, che possono essere politiche, che possono essere anche la conversione non obbligatoria o non forzata, ma individuale, o semplicemente, come per chi ha questa possibilità, di non appartenere a nessuna organizzazione religiosa strutturata. E direi che mi posso fermare, vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, io penso che questa sera abbiamo saputo diverse cose, certo non tutto, perché in 50 minuti credo che 3.000, quanti anni sono la storia degli ebrei, sia un po' difficile, però insomma qualcosa di più usciamo che lo sappiamo. La prossima volta la professoressa Facchini ci parlerà di cristianesimo e ci rivediamo quindi qui lunedì 9 maggio, lunedì prossimo, per appunto sentire del cristianesimo. Poi, siccome questa sera siete tanti, vi dico, è nostra abitudine alla fine delle conferenze di mettere un brano video musicale che qualche volta è attinente all'argomento trattato, qualche volta non c'entra niente. Allora, questa sera a trovarlo non è stato difficile, sinceramente. Anche per la prossima volta, parlando di cristianesimo, è una cosa più allegra, però insomma è stato trovato. Per l'Islam ci stiamo lavorando, stiamo faticando a trovarlo, però eventualmente sarà una cosa non attinente. Comunque io vi ringrazio per la vostra presenza e vi auguro un buon ritorno a casa e arrivederci alla prossima volta.